reinserirlo nell'alveo di una tradizione millenaria e quindi a squalificare anche il discorso sul pre e il post conciliare. Del resto, le formulazioni ampie del concilio, molto pastorali, non dogmatiche, facilitano anche forse questo. Passo la parola subito a Fabio Corazzino.
Sono molto orgoglioso perché sono una sintesi di Bergamo e Brescia in questo caso, quindi voi capite. Paolo VI è un mio parrocchiano, la parrocchia in cui io vivo e in cui lavoro è la parrocchia di San Giovanni al centro storico di Brescia, in cui nacque e visse una parte della sua fanciullezza Paolo VI. E effettivamente non fu ben voluto dentro la parrocchia, ma anche perché era una parrocchia molto particolare. Lui era nobile, Montini, e la parrocchia era, come la chiesa, fatta di grandi nobili e di grandi puttane, perché è così tutt'oggi la mia parrocchia, un quartiere storico in cui c'erano i nobili e in cui c'erano i servi della gleba, che servivano da tutti i punti di vista. Ed è bella proprio per questa dimensione, per questa prospettiva. E il lavorare. C'è la chiesa di base, la nuova chiesa, eccetera. Mi domandavo che roba era, da dove partiva, da dove saltava fuori. Facevo un po' fatica a trovarla, ci ho pensato tanto e mi sono guardato parecchio attorno. E mi pare che emerga proprio dalla fedeltà che ciascuno di noi, si è parlato molto della fedeltà al Vangelo, ma direi che accanto a questo dobbiamo avere il coraggio di avere una grande fedeltà all'umanità dentro la quale viviamo, che ci illumina. Vi faccio due esempi molto immediati, molto semplici, per arrivare poi a una conclusione. Nel corso prematrimoniale della mia parrocchia, che è molto santa perché ha dato alla luce Paolo VI, quindi molto conciliare, tutto quello che vuoi, in un corso prematrimoniale ci sono, ne facciamo alcuni durante l'anno, 12 coppie, di cui 9 convivono già e 5 hanno già i figli. È difficile parlare dei rapporti prematrimoniali, è difficile parlare della questione del preservativo, è difficile parlare di un sacco di cose. Ma perché è così? E uno dice: ma sei fuori? No, la mia realtà, come tante altre realtà, sono così. Allora il problema è l'elemento di principio. Dove lo colloco e come lo metto davanti a queste persone che mi chiedono la possibilità di accostarsi a un'esperienza di fede dopo che la loro umanità è stata vissuta e l'ha aperta ad una possibilità di fede? Perché partiamo dall'idea che una comunità accoglie quando accoglie chi si apre, non quando conserva chi c'è già, altrimenti saremmo già definitivamente andati, sarebbe una bella chiesa di nonnetti e ci andiamo poco lontano se non ci stiamo attenti, no? E su questo è un altro versante. L'altro esempio, nella mia parrocchia, parlo della mia comunità perché non vado a parlare di altri, è normale che ci siano delle persone che so perfettamente separate e che vengono a fare la comunione. Non gli faccio la comunione? Cioè, possiamo anche girare attorno alle questioni dei problemi, ma poi ti ritrovi davanti a questa persona, di cui sai la storia, di cui sai l'esperienza. Vai contro il principio? Sei fedele al Vangelo? Sei fedele all'umanità con la quale stai camminando? Questa è una questione seria. E allora il gesto che fai è quello che parla. Il gesto che poni è quello che dice la prospettiva nuova. Sono stato, devo dirlo, un po' imbarazzato oggi, perché mi pare che abbiamo puntato molto sulla Chiesa nuova nella logica delle parole. Dobbiamo parlare, la voce, eccetera. Ognuno può dire quello che ne ha voglia. A chi qui è stato impedito di dire qualcosa che pensava e che aveva dentro? Poi si assume la. Beh, hai accettato tu. Poi ti assumi la responsabilità di dirlo e di pagare sulla tua persona. Ma nessuno può chiudermi la bocca. Ebbè, Vitaliano. Questo è un dato. Uno apre la bocca, dice determinate cose e paga sulla sua pelle ciò che dice, anche dentro la Chiesa, con tutto il rischio e con tutto ciò che questo porta con sé. Perché posso non dire queste cose apertamente, ma il gesto che io faccio, che tu fai, diventa un gesto ancora più grande, ancora più provocatorio. E allora, direi che una possibilità nuova di Chiesa non passa più in questa fase dall'esasperazione della parola e dal desiderio di libertà di parola, delle definizioni, delle verità oggettive, oggettivate, oggettivanti. La cosa sconvolgente è che a tutti quelli giovani italiani che sono andati alla giornata mondiale della gioventù a Colonia, e non erano pochi, e non erano pochi, è stato regalato il compendio della dottrina del catechismo cattolico. No, e dico, il compendio, la domanda, la risposta, parole. Quando loro arrivano e ti pongono la loro vita con tutta una serie di questioni, di gesti, di necessità, di opportunità, di progetti, di sogni, che non ci stanno dentro quel compendio. In nessun modo ci stanno dentro quel compendio. E che gesto è stato? Ti do parole, davanti alla tua domanda di vita. Ti do risposte davanti al tuo desiderio di rielaborare delle domande sulle quali e dentro le quali andare insieme a ricercare delle possibilità nuove. Siamo arrivati al punto che la parola è diventata il fatto. Allora si parla e quello è quello che è accaduto. Nelle nostre comunità non è così. Non è che le parole che si dicono sulla Chiesa e sulle comunità sono il fatto della Chiesa e delle comunità. Resta uno spazio di riserva dei gesti e della vita concreta e del quotidiano che è eccezionale e credo che sia lo spazio dentro il quale è possibile vivere l'annuncio, vivere la possibilità che qualcuno il Vangelo ce lo annunci, perché noi partiamo dall'idea gerarchica, anche a livello di base, che noi abbiamo il Vangelo da annunciare, non dall'idea che qualcuno, gli ultimi, i poveri, chi sentiamo fuori, possano annunciarci il Vangelo. E questa è un'altra prospettiva, perché siamo molto gerarchici anche noi, quando pensiamo di avere le idee chiare e il Vangelo da annunciare a chi ancora non lo conosce, compresi i vescovi, ci mettiamo dalla loro parte, di chi sa, di chi deve dire e di chi ha bisogno di essere riconosciuto. E non c'è più lo spazio nelle nostre comunità di lasciarci annunciare il Vangelo dalle storie, dalle esperienze, dai desideri e dalle conquiste piccole e grandi, anche dalla miseria piccole e grandi che ci sono dentro le nostre comunità. Ritornare alla base vuol dire, credo, ritornare a questo. Ritornare a pensare che noi siamo da evangelizzare. Che la Chiesa, per il semplice fatto che c'è, non è una realtà che non ha più bisogno di essere evangelizzata, come si ricordava prima. Non confondere le parole con la realtà, svincolare la realtà dalle tante parole che la imprigionano, svincolare Dio dalle tante parole che la imprigionano. Rimane orfana dentro tutto il nostro cammino di Chiesa la dimensione del gesto, a volte dell'azione, della danza, della sinfonia, dell'incontro, dell'abbraccio, anche dello scontro, del perdono. Credo che rimangano proprio orfani. È una Chiesa che si rifugia nelle parole e si dimentica i gesti evangelici che sono stati raccontati anche qui. E potremmo ripartire da lì. Su un gesto diventa faticoso. Uno si rapporta con te non solo con delle parole davanti a un gesto, ma deve fare il suo gesto. Ed è un passo in più. Mi ricordo in questo senso, ripensando all'idea di Chiesa, a alcune riflessioni che Don Tonino Bello faceva sull'idea di Chiesa. Quando diceva e parlava della chiesa del grembiule, del gesto del servizio, che si toglie questo segno forte di potere e si mette il grembiule e si mette a servizio degli altri. Della chiesa che rifiuta i segni di potere ma si appropria del potere di alcuni segni evangelici, delle possibilità che ha. È chiaro, facciamo un po' fatica a riconoscerla nella nostra, a volte anche in noi stessi. Della Chiesa che accoglie e vive la dimensione della comunità come convivialità delle differenze, dove la differenza è tale. Mi domando, la Chiesa di un certo livello non accoglie le differenze? Come nelle nostre comunità di base sono accolte le differenze? Che spazio, che voce e che gesti pongono? Perché se noi stessi ci poniamo nell'idea che la differenza non deve esserci dentro le nostre realtà, è evidente che siamo identici, spaccicati a quelli che diciamo stanno incarnando un'immagine ed una realtà di Chiesa che non va, che non vogliamo accettare. A volte ho la sensazione che abbiamo più che un bisogno di libertà, un bisogno di evangelicità, anche noi un bisogno di protagonismo, un bisogno di esserci a tutti i costi, un po' invidiosi del fatto che la parola sia data a Ruini e a Ratzinger più che a qualcun altro. E ce l'abbiamo dentro ed è un dato umano di cui non mi vergogno in nessun modo, ma che dobbiamo porre sul campo e riconoscere come una effettiva realtà. E arrivo a due piccole conclusioni. Primo, non li abbiamo citati se non di traverso. O la Chiesa parla giovane e ai giovani, o punto e a capo. Ok. O la Chiesa dà un sorriso, o punto e a capo. E vi cito una cosa molto semplice, e richiamo il concetto di santità, che è una prospettiva, un obiettivo per ciascuno di noi. E con un gruppo di ragazzi, facendo attività estive, un centinaio, andiamo a visitare una città e poi andiamo in una chiesa per un momento di preghiera. Mi arriva Andrea, un ragazzo di 7 anni, che mi dice, ma Don Fabio, sai, i bambini hanno sempre delle domande estremamente intelligenti, ma mi vuoi spiegare perché qui dentro nessuno sorride? voi trovatemi una chiesa in cui ci sono statue e quadri in cui qualcuno sorride. Badate, i piccoli ti chiedono il sorriso, che è la gioia interiore che tu riesci a dare, che non è semplicemente siamo contenti anche se il mondo va male. Lo sguardo aperto, l'accoglienza fatta di piccole cose. I giovani ti chiedono gesti concreti, non una serie di ragioni, non ne possono più di ragioni. E non li recuperi con le ragioni. E in questo senso non intendo sragionare, né porre in secondo piano quello che dicevi anche tu, Aldo, la riflessione teologica. Anzi, è proprio il contrario. Parlare di Dio come esperienza di sorriso, di accoglienza. Parlare di Dio come gesto di amore. In questa fase sono più preoccupato dei gesti che io devo fare nei confronti di Bernardine, 35 anni, nigeriana, che è arrivata ieri, è rimasta incinta di uno stronzo, di un uomo che pure sta studiando teologia alla Gregoriana, tra virgolette, per essere molto chiari, e mi dice: io la vita la tengo, ma lui mi ha detto che io sono Satana se continuo a tenerla. E allora che gesto faccio io? Che parola devo dire io a Bernardine? Non ne ho mezza di parola da dire a lei, dovrò fare un gesto. Sono più preoccupato del gesto da fare nei confronti di Aurora, 11 anni, sbattuto fuori casa perché si è incendiata la casa, suo padre alcolista, ci stava lasciando la pelle anche lei, è accolta in casa alcuni ragazzi universitari, l'abbiamo accolta 2 giorni adesso in una comunità, e commentando il Vangelo di domenica sull'essere svegli e tenere aperta la porta, alla fine della messa arriva e mi dice: ti ringrazio perché mi hai aperto la porta di casa tua. Porca vacca, le mie parole, le mie teologie davanti a Aurora sono assolutamente niente. Questo, che risposta devo dare io a Mario, 68 anni, alcolista, che vive da solo e la solitudine sta diventando, e non è carità questa, badate che non è il gesto di carità che io chiedo, è il gesto intelligente di evangelica fraternità con l'umanità, che mi chiede un sorriso, che mi chiede accoglienza, che mi chiede un sostegno, che mi chiede compagnia, che mi interroga e mi provoca, e anche ad un certo punto che mi mette davanti alle mie responsabilità e alle mie incapacità. Questa è, credo, un modo interessante per individuare e vedere un percorso di Chiesa Nuova. Sono più preoccupato di questi gesti che delle parole che devo dire a Ratzinger oppure Ruini per giustificarmi di quello che faccio. Grazie.
Grazie a Fabio Corazzina. Io, proprio su questo problema di un'elaborazione teologica che evidentemente deve trovare logiche nuove, credo si intratterrà anche Elena Lobina Cocco, a cui lascio ora la parola.
Grazie. Dunque, per prima cosa io chiedo proprio la protezione dello Spirito Santo, meglio della sapienza, perché quello di cui io parlo è di un'importanza particolare, pur con tutto il rispetto delle cose importanti e interessanti che sono state dette stasera e che si dicono stasera. Dunque io mi presento, sono una qualunque membra del gruppo donne della comunità di San Paolo, che studia e opera con gli altri gruppi donne delle altre comunità che ci sono in Italia, l'Isolotto, eccetera. Allora, un'altra chiesa non sarà mai possibile nelle attuali condizioni, finché un gruppo di maschi deciderà e parlerà per maschi e per femmine, di temi che riguardano la vita intrecciata di maschi e femmine. La riflessione sia femminista che della teologia femminista, che vi invito a conoscere, ha numerosi punti e spunti di riflessione, di partenza, eccetera. Ne cito 2, il senso del limite e il partire da sé, che sono fondamentali. Il genere maschile e femminile rappresenta una diversità e la nostra identità di genere condiziona il modo di pensare, perché è frutto di esperienze diverse per uomini e donne, esperienze basate su immaginari diversi e, anche dove siano uguali, accolti con percezioni diverse e quindi con conseguenze diverse. Perciò non è possibile parlare a nome di tutti, maschi e femmine, ma si deve partire dalla propria esperienza, che essendo sessuata è diversa per uomini e donne. E quindi il senso del limite dice che non è possibile dettare norme valide per tutti e giudicare ciò che non si conosce. Pregare, patire, piegare le ginocchia, questo è stato detto sempre alle donne. E tacere, e questa è la prima e più antica chiesa del silenzio. A Paolo risale, qua siete tutti molto dotti, è rimasta invariata fino ad oggi. La parola e l'immagine che così conta. Abbiamo visto tutti il funerale di Wojtyla e il sinodo. Non una donna, non una donna. E quindi non la Chiesa che noi sappiamo, quindi non faccio la differenza tra gerarchia e Chiesa che tutti sappiamo, ma la gerarchia, ovvero sia chi detiene diciamo il potere, è un gruppo di maschi che quindi può contare solo sulla propria esperienza di maschi. Il dialogo e il confronto, com'è possibile con una realtà che non esiste, che è quella delle donne? Io penso a, appunto, durante il funerale di Wojtyla, dico, ma una madre superiore, una donna importante al dentro la Chiesa, non c'è, non esiste, non è degna di stare qua. Sì, è vero, da un certo punto di vista è vero, certamente, però per porci, voglio dire, in un'ottica, come dire, consueta. Quindi, riprendendo Giovanni, che non c'è più, certo che la Chiesa può rinascere negando se stessa, ma negando se stessa nel proprio maschilismo e nel proprio patriarcato e finalmente accettando che esistano, le donne. E non sono soltanto una massa silente. Quando andiamo nelle chiese, io mi impressiono di vedere il prete e quasi sempre il 99, se non 100% di uditorio soltanto di donne, che tacciono e ascoltano. Voglio dire questo, la comunità di base, visto che qua molti non siete delle comunità di base naturalmente, sono state in questi decenni per noi donne che ne facciamo parte un posto di eccezionale valore e importanza, che ci ha consentito di studiare e di sperimentare un modo di essere chiesa veramente diverso. E ci ha consentito, nel senso che l'humus della piccola comunità, del rispetto, dell'ascolto reciproco, della maniera diversa di elaborare una liturgia, la parola, il commento, l'ascolto e il commento della parola, tutto questo ha consentito a noi donne di fare un'esperienza teologica fenomenale che va avanti da decenni insieme alle donne delle altre comunità di base d'Italia. E questa è la cifra più interessante dell'esperienza delle comunità di base, a mio avviso, sicuramente la più interessante, è veramente innovativa. E se la Chiesa, la grande Chiesa, volesse trovare un piccolo laboratorio, un esempio nel quale le donne vivono la propria fede in maniera in prima persona e non più soltanto in seconda persona, essendo soggette e non oggetti di se stessi, venga a vedere che cosa abbiamo fatto in questi anni nelle comunità di base e troverà qualcosa che sicuramente è interessante e potrà servire per esempio. Ho finito, grazie.
Grazie. Dal momento che, come avete visto, il tempo scorre velocemente, pensare ad una, diciamo così, un nuovo giro strutturato di interventi forse è un po' difficile. Frattanto, inoltre, qualcuno, diciamo così, degli uditori chiedeva anche la parola per inserire una breve battuta. Io aprirei, se diciamo tutti gli interlocutori sono d'accordo, questa possibilità con la specifica proprio di una battuta di 30 secondi, un minuto, e soprattutto mirata, diciamo, rivolta a tutti i nostri interlocutori, che poi così possono riprendere la parola altrettanto brevemente e rispondere puntualmente. C'è qualcuno che... Allora, un attimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Guardate, già 7 interventi sono un'enormità. Io chiudo la lista qui e vi attendo io. Se volete venire qui, dite nome e cognome e io tengo il microfono. Allora, dove cominciamo? Facciamo? Prego, prego. Tengo io il microfono.
Sì. Sono Tarcisio Alessandrini della comunità di San Paolo, questa è la nostra sede. È una cosa molto veloce. Alex Zanotelli, prima del giubileo del 2000, aveva chiesto, insieme a tanti altri, esprimeva a Papa Wojtyła perché non ci fa un dono, cioè eliminare lo Stato pontificio, lo Stato della Città del Vaticano. Io questo lo rinnovo, buonanotte. Poi, clero. Dunque c'è la distinzione, qui Monsignor Casale naturalmente è esperto, come molti di noi sono esperti in questo campo, clero e fedeli, ecco, il clero è gerarchia vuol dire, no? Clero è chierici, quindi gerarchia. Questa gerarchia scomparirebbe naturalmente se il sacro scomparirebbe, come è stato detto anche dalla nostra teologa Sebastiani. E allora il discorso si fa molto, anche le donne quindi entrerebbero a pieno titolo in questo caso, punto.
Grazie.
Sì, io sono Mauro, sono della provincia di Cremona. Allora, c'è un disagio diffuso, no? Nella Chiesa, in diversi settori, cioè da chi lavora sul mondo missionario, da chi lavora, io lavoro per esempio nel mondo missionario, da chi si occupa di lavoro con i soggetti più deboli, da pezzi anche di intellettualità di quello che si chiamava il cattolicesimo democratico. Monsignor Casale citava Ardigò, penso che qualcuno abbia letto l'intervista uscita quest'estate che è stata molto interessante, no? Allora, io credo che questo disagio che c'è è diffuso, cioè, c'è molta delusione in giro, bisogna trovare il modo di canalizzarlo. Canalizzarlo e non bastano, per intenderci, le raccolte di firme che ha anche tentato Albino Bizzotto, no, su alcuni fatti, no, inviati poi ai vescovi che sono cadute nel vuoto. Io credo che ci voglia un evento, un piccolo evento o un grande evento, un evento che abbia però un contenuto propositivo, cioè noi non dobbiamo lamentarci e basta, che è un po' deprimente, insomma. Io credo che dovremmo trovare una maniera per esprimere questo disagio, ma in forma propositiva, e secondo me ci potrebbe essere anche un'occasione per anche avere un atteggiamento dialogico, no? Come chiedeva Monsignor Casale, che anch'io mi associo al ringraziamento di Giovanni perché avercene, insomma, di vescovi così. C'è Verona del 2006. Convegno ecclesiale decennale, probabilmente sarà una cosa super ingessata, mi raccontano delle cose dalle regioni abbastanza raccapriccianti, ma io mi chiedo se non potrebbero un po' quest'area abbastanza ampia, abbastanza diversificata di persone che vivono questo disagio, lo vogliono esprimere in termini positivi, di costruire. Naturalmente ci vorrebbe un lavoro di tessitura che qualcuno deve avere la voglia e il tempo di fare, forse anche un po' di autorevolezza, per un evento che, come dire, mandi un messaggio, no? A Verona, nel quale possano ritrovarsi anche molte persone che sparse non hanno questi canali e non hanno questa possibilità di trovare una rappresentanza.
Grazie. Prego. Tengo io il microfono.
Sì. Sono Antonio Tellung e non sono prete o religioso. E voglio dire questo, semplicissimo. Qui stasera ci siamo riuniti per parlare di una chiesa possibile. Bene, al tavolo, oltre alle due signore e al moderatore di Micromega, c'erano 7 persone, tutti preti o religiosi. Allora io domando, ma noi laici dove siamo? Ma non abbiamo vergogna? Perché tra l'altro, come diceva giustamente, adesso non mi ricordo il nome, dice, noi dobbiamo avere il coraggio di dire le cose rischiando sulla nostra pelle. Ed è vero, questo è un plauso per questo. Ma noi laici non rischiamo nemmeno sulla nostra pelle, perché a noi non ci può dire niente nessuno. Ecco, E allora dove siamo? Che cosa aspettiamo? Non lo so, ecco, io me lo domando da anni, ormai ho perso i capelli, ma la speranza ce l'ho ancora.
Grazie. Tengo io il microfono.
Sì. E io sono Gloria Gazzeri, sono stata parecchi anni fa in queste comunità di base, quindi qualcuno mi conosce. E faccio parte di un gruppo di ricerca che si chiama Amici di Tolstoi. Allora, volevo dire, innanzitutto è vero avere la possibilità di parlare, però bisogna anche avere qualcosa da dire. E devo essere sincera, sono un po' delusa, anche non ci sono finora novità, non ci sono spunti di novità. E mi accordo con quell'altro, dopo il lamento bisogna anche fare delle proposte positive. E diciamo, io ne faccio subito due. Uno, mi sembra che la cultura cattolica o cristiana si deve aprire ad altre culture, cioè ha una chiusura, si parla del concilio, si parla, ma ha una chiusura sia a livello ufficiale, sia anche, vedo, a livello di base, ha una chiusura ad altre culture. E io questo lo dico perché da molti anni invece mi occupo del pensiero non violento di Tolstoi e di Gandhi, e anche un po' di quello induista, e da lì ho avuto grande arricchimento e anche capacità di critica sulla nostra cultura, perché ogni cultura che si chiude è destinata alla stasi, alla morte. Quindi una prima proposta è di aprirsi un po' di più alle altre culture, e la seconda è di organizzarsi per fare qualche cosa di positivo, per fare una ricerca, prima di tutto una ricerca di pensiero. Dice Tolstoi che l'azione segue il pensiero come il timone, come la barca segue il timone, un pensiero naturalmente che venga dal vissuto, non un pensiero intellettuale e astratto. Ma questa ricerca di pensiero mi sembra fortemente carente nel mondo di oggi, in particolare a sinistra, a destra, sotto, sopra, c'è un vuoto di pensiero, un'enorme confusione mentale. Diciamo, una volta organizzatisi in gruppo, i preti, scusate, e in genere le istituzioni sono molto bravi a organizzare, però i contenuti poi mancano. Allora noi laici forse potremmo dare questi contenuti, ma siamo assolutamente incapaci di organizzarci. Io ho 20 anni che lavoro nel mondo della non violenza e siamo 4-5 che lavoriamo, insomma, abbiamo pochissima capacità. Finisco dicendo che mi sembra che alla Chiesa si aprano, alla Chiesa intesa la comunità dei credenti, si aprano oggi, si devono aprire due grandissime piste. Una è la conversione. Scusate, io non mi piace parlare di riforma, perché la riforma sembra che si deve cambiare la forma, invece la conversione, anche Zanotelli ultimamente mi scriveva, la Chiesa può fare qualcosa solo se si converte, è una conversione del fondo, soprattutto dal potere e dal disimpegno. E diciamo, l'altra grande missione della Chiesa nel momento in cui il mondo, veramente la comunità perlomeno occidentale, ma in tutta, sta allo sbando, forse, e cerca disperatamente una via di salvezza, una teoria, qualcosa a cui aggrapparsi, veramente la Chiesa, anzi forse tutte le Chiese, sono convinta dell'ecumenismo, col buddismo, l'induismo, eccetera, possono dare, così diceva Tolstoi, una via.
Grazie, carissimo. Abbiamo spazio per 3 interventi davvero telegrafici, davvero telegrafici. Prego, tengo io il microfono, telegrafica, grazie.
Telegrafica.
Ci rivolgiamo forse a loro oppure a... No, il microfono lo tengo io, prego.
Tenga il microfono. Io sono profondamente addolorata, rischio la vita perché pensavo di venire in un centro cattolico, sono reduce da incontri con Monsignor Forte, perché Paolo d'Arcais ha incontrato i big, no? Ecco, i quali sono con molta umiltà come agnelli entrati nella fossa del leone, ho detto ecco stasera si rovescia la situazione, si ribalta, saranno chi accusa dalla parte degli attaccati, perché gli agnelli pensavo che fossero voi. Ecco. A me risulta che la Chiesa sia il corpo di Cristo risorto la cui testa sia il sacerdote. Io non mi sono mai sentita né vessare, né imporre niente, né schiacciare in nessun tipo di schiavitù. Ho iniziato nel 68, il mio 68, da insegnante, avevo la vita distrutta e attraverso la Chiesa me l'ha ricostruita, mi ha ricostruito il cuore, e io oggi veramente posso dire che ho incontrato Gesù Cristo nella mia vita, che è quello che conta. Non pensavo di trovarmi in un partito politico dove veramente tutto è come la rivoluzione francese.
Grazie, grazie.
Le sto scomoda, le do fastidio?
No, no, il problema è la libertà degli altri di intervenire, per cui una volta che lei ha detto questa
sentito,
cosa siamo...
Ecco, allora sappiate che il cristiano ha questa risposta, la vostra.
Benissimo, grazie, grazie. Natascia, di nuova... Abbiamo un intervento da parte... Natascia, di nuova proposta, perché così in qualche modo onoriamo poi l'assenza di Fabio Peroni. Prego.
Io sono Natascia, sono una bresciana cresciuta nella parrocchia accanto a quella di Don Fabio, terra di puttane e di nobili. Sono, sì, sì, anche gli omosessuali, ecco, io sono omosessuale. Ecco, sono da 3 anni a Roma e frequento il gruppo di Nuova Proposta, gruppo di omosessuali credenti che quest'anno festeggia tra l'altro i suoi 15 anni. Credo che un segno di speranza ce lo dia il fatto che 15 anni fa 5 giovani omosessuali hanno cominciato ad incontrarsi attorno alla Bibbia e ad un cero in una stanza qui di Roma. E da allora il gruppo ha fatto il suo cammino, è cresciuto. Adesso siamo tanti, ogni volta che ci incontriamo siamo almeno una 50ina a Roma, anche di più, bravo Dante. Qui siamo un po' tutti, sono disseminati. Ecco, siamo di quelli che, ahimè, Don Fabio ricordava il compendio, che ogni notte compiamo quegli atti equiparati allo stupro, alla fornicazione, insomma gli atti più brutti che... indegni, ecco, ma vorrei inserirmi nel dibattito. La nostra teologia, se così si può dire, è cercare di coltivare il nuovo, ci chiamiamo Nuova Proposta. Coltivare il nuovo perché quelli per fare l'esempio delle foto sull'Osservatore Romano, quelli sono